Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia per la seconda giornata. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 dal Salone Nautico di Genova e già ieri abbiamo raccontato i numeri del settore, oggi andremo anche su altri numeri e sulla capacità che ha questo settore di avere una forza incredibile, non solo nei grandi gruppi, quelli che conosciamo, Azimut, Ferretti, San Lorenzo, ma anche nelle centinaia e migliaia di produttori di fascia media anche più bassa. Se ne è parlato oggi perché i numeri sono oggettivamente molto molto confortanti, forse un po' più di crescita dimensionale e di maggiore capacità di proiettarsi sui mercati internazionali da parte dei piccoli gruppi. Questo per quello che riguarda il tema dell'approfondimento. Chiaramente andremo anche sulla decisione. C'è una molta scommessa, lo abbiamo raccontato, se la Fed non se avrebbe tagliato o no, per quello era abbastanza scontato, ma di un quarto di punto, di mezzo punto, in realtà la decisione è stata quella della parte più alta così della forchetta, per dire, perché tasto di mezzo punto percentuale. La reazione delle borse, vengo subito all'America adesso, Dow Jones più 0,90% e per quello che riguarda i mercati segnalo che anche il Nasdaq in questo momento guadagna il 2,5%, lo Standard & Poor's 500 guadagna l'1,5%, quindi reazione più che positiva negli Stati Uniti, reazione positiva anche in Europa, Parigi più 2%, Francoforte più 1,40%, Londra più 0,70%. Veniamo all'Italia, Milano guadagna lo 0,80%, grazie, c'è un fortissimo recupero di Campari, ieri il titolo era stato sospeso per eccesso di ribasso, non riusciva a fare prezzo per la precisione dopo le dimissioni a sorpresa del neo amministratore delegato. Ora il titolo adesso sta recuperando, ci sono state varie rassicurazioni per quello che riguarda arrivate del gruppo Campari e il titolo guadagna il 9,34%. Poi segnalo anche che il rame è ai massimi e le quotazioni del colosso Rio Tinto crescono del 3,6%, mentre per quello che riguarda, torniamo invece ai casi di casa nostra, le ricoperature su Campari le ho raccontate, ma c'è un ottimo andamento anche di Brunello Cucinelli, più 4%. Oggi il lusso è tornato ad essere osservato, ma in senso positivo, è molto altalenante in questo periodo settore. Comunque Cucinelli più 4,11%, Ferrari più 3,5%. Moncler più 1,30%. Segnalo anche Leonardo più 3,40%, Interpump più 3,5%, Prismian più 3%, Iveco più 3%, Saipem pure, STMicroelectronics più 2,80%, Pirelli più 1,70% come Stellantis. Chi è negativa era meno 2 come ERG ed Enel, Inuit meno 1,80%, Snam meno 1,70%, A2A meno 1,70% come Terna. L'1,20% lo perde il Banco BPM, lo 0,70 Telecom Italia. Allora 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre.
Make my day.
sempre gli altri mercati, come li chiamiamo, per quello che riguarda il petrolio, quotazioni leggermente rialzo, ma a 71,5 WTI e a 74 dollari il Brent. Continuano i prezzi in calo nei distributori italiani. Ieri benzina self service 1,751 euro, gasolio 1,633 euro. Il gas ad Amsterdam è in calo a 33 euro, non fa era 50. L'elettricità è a 109, il PUN 110, un anno fa era a 124. Allora, mentre Ursula von der Leyen domani sarà in visita in Ucraina, cioè, l'ultima agenzia sulla capacità di produzione energetica ucraina segnala come metà dell'infrastruttura energetica dell'Ucraina è stata distrutta, eliminando una capacità di produzione di energia pari a 9 gigawatt. Andrebbero quest'inverno, comunque il governo ucraino punta a anzi ha detto von der Leyen che l'Europa punta a ripristinare ed esportare complessivamente 4,5 gigawatt di energia in Ucraina. E se la Banca Centrale Americana ha tagliato di mezzo punto percentuale e in sostanza si è allineata, diciamo così, ai due tagli da un quarto fatti dalla Banca Centrale Europea, anche se sappiamo che al di là del coordinamento ogni banca giustamente va a guardare l'ambiente economico, diciamo, che presiede, quindi Stati Uniti da un lato e area euro dall'altro. Invece non ha tagliato i tassi la Banca d'Inghilterra, aveva tagliato di un quarto di punto, ma in questo caso è la banca che li ha tagliati meno rispetto a BCE e Federal Reserve. Perché? Perché l'inflazione è arrivata ieri in Gran Bretagna, ne avevamo parlato, al 2,2%, è sopra il target fissato dal governo, e quindi questo invita alla prudenza anche la banca centrale britannica, la Bank of England. Allora, la Commissione europea è intervenuta di nuovo su Apple per il mercato europeo dei digitali e ha chiesto ad Apple di garantire che parti terze possano funzionare con il sistema operativo mobile iOS, quindi di aprire il sistema operativo. Apple ha detto di essere aperti all'interoperabilità di essere attenti agli utenti europei, vedremo. Rinviato invece il voto dei paesi europei sui dazi alle auto elettriche cinesi, era in programma il 25 settembre, adesso viene spostato il voto a ottobre. E la Cina, dice il ministro del commercio cinese, i legami commerciali tra Pechino e Bruxelles sono un bivio, una strada porta all'apertura alla collaborazione, l'altra al protezionismo e isolamento. Io aggiungo, volutamente in maniera polemica, sì, però la Cina non può far finta che in questi 20 anni sia mancata completamente la reciprocità, nel senso che l'unico paese che si è avvantaggiato di questa grande apertura della globalizzazione sugli scambi è stata la Cina. L'altro ieri commentavamo un dato su tutti, il mondo delle calzature, l'Europa produceva nel 1985 il 38% delle calzature al mondo, adesso l'Europa, inclusa la Turchia, è scesa al 2,8%, tutto se n'è andato verso la Cina e adesso dalla Cina anche verso il Vietnam. Detto questo, a me fa sempre un po' sorridere quando i cinesi si rendono conto dell'importanza della reciprocità quando gli metti i dazi, però finché hanno invaso e hanno continuato e stanno continuando a invadere l'Europa dei loro prodotti, anche prodotti con aiuti di Stato e in dumping, lì non c'è mai un problema. Il problema è solo il protezionismo europeo. Allora iniziassero ad aprire anche loro il loro mercato e vediamo di avere un campo da gioco più livellato tra Europa e Cina. Meno 36% comunque di immatricolazione di auto elettriche in Europa, meno 16% quello definitivo, ma meno 36% le auto elettriche. Stellantis ha fatto ad agosto meno 28,7% di vendite, con una quota del mercato che scende dal 16 al 13,7%. Faccio notare che Stellantis è andata molto peggio del mercato. A me, io non sono contento, anche perché Stellantis vuol dire Fiat e Citroën, Fiat e Peugeot, però non sono contento, ma evidentemente c'è qualcosa che non riusciamo a capire nella strategia del gruppo, o perlomeno che non riescono a capire i clienti. Se tu fai meno 28,7 e il mercato fa meno 16,5. Allora, per quello che riguarda poi l'ACEA, l'Associazione dei Produttori Europei di Auto, chiede azione urgente dell'Unione Europea contro il calo continuo delle auto elettriche. Il Centro Studi Promoto segnala che i risultati particolarmente negativi sono in Germania, meno 27,8%, ma anche la Francia come auto ha fatto meno 24%, Italia meno 13,5%, invece quasi invariato il Regno Unito e un calo minore in Spagna, meno 6,5%. Quindi come paesi il crollo delle immatricolazioni ad agosto è da attribuirsi principalmente a Germania e Francia, in parte, anche se la metà quasi, all'Italia. Come modelli è da attribuirsi alle elettriche, meno 36%, ma se guardi la sola Unione Europea è meno 44%. In Germania le immatricolazioni di auto elettriche hanno fatto meno 70%, in Italia meno 41%. E comunque anche meno 33% in Francia, meno 25% in Spagna. Il Regno Unito fa, che però è fuori da tutto il gioco, la cosa paradossale è questa: il Regno Unito non ha mai deciso il 2035, non è in Europa, e il Regno Unito ha fatto più 10%. Allora, intanto a Mirafiori verranno effettuate, nel polo di interscambio di Drosso, verranno effettuati i controlli finali dei primi modelli cinesi Leap Motor C10 spediti in Europa e destinati al mercato italiano. E praticamente si mettono appunto tutte le vetture dei brand Stellantis, e verranno verificate anche le Leap Motors. Sui tassi di interesse segnalo invece, cambiamo discorso e andiamo in Italia, che il governatore della Banca d'Italia Panetta, oggi durante l'evento a Catania sull'economia del mezzogiorno, ha detto che potrebbe essere accelerata la riduzione ulteriore dei tassi da parte della BCE, e che dal PNRR, dai fondi di coesione, arriveranno risorse che valgono il 5% del PIL all'anno di tutto il nostro mezzogiorno, e se necessario avrebbe un senso allungare i tempi dei progetti del PNRR. Panetta, a mio avviso giustamente, ha detto il Sud ha delle occasioni. Guardate che i dati economici del Sud sono andati meglio che quelli della media nazionale, sia come crescita del PIL, e lo abbiamo visto, e anche come dato dell'export. Lo dico sempre, è chiaro che si partiva da livelli più bassi, ma è importante perché il divario non sia aumentato tra centro-nord e sud, e anzi si sia ridotto, perché il PIL del Sud è cresciuto più della media nazionale e l'export del Sud è cresciuto più della media nazionale. Quindi, insomma, i dati che arrivano dal Sud, io sono d'accordo, il convegno si chiamava "Eppur si muove l'economia del mezzogiorno dopo la crisi", eppur si muove, nel senso che e non abbiamo visto degli sfracelli da nemmeno di parte, non tutto, parte del reddito di cittadinanza, che riguardava soprattutto, non solo, il nostro mezzogiorno. Intanto l'INPS ci dice che a giugno di quest'anno, rispetto al 2019, e quindi rispetto a giugno 2019, 5 anni prima e pre-Covid, ci sono 2 milioni di contratti in più come saldo tra quelli chiusi e quelli aperti, per cui l'incremento è di 1.400.000 di contratti contratti a tempo indeterminato in più e poi altri 600.000 di altre tipologie contrattuali, per un totale di 2 milioni di contratti in più, ripeto, come saldo tra quelli aperti e quelli chiusi. E solo nei primi sei mesi dell'anno l'INPS ha registrato 4.300.000 attivazioni di contratti, 3.300.000 cessazioni, con un saldo positivo nei primi sei mesi dell'anno di 940.000 contratti. È importante il saldo perché sappiamo che tu puoi avere un contratto che si chiude perché da tempo determinato ti chiudo il contratto e un contratto che si apre perché te lo metto a tempo indeterminato, ma in quel caso il saldo sarebbe zero, cioè lo stesso lavoratore che cambia tipologia di contratto sostanzialmente, o magari che da partita IVA diventa a tempo determinato. Altra cosa invece è se tu hai un saldo vero, perché quelli sono nuovi contratti in più, ammesso e non concesso che tutti gli altri siano cessazioni per un nuova tipologia di contratto. Allora, veniamo adesso alla manovra finanziaria, o meglio alle indiscrezioni, perché il ministro Tajani, nonché vice premier, ha detto che bisogna dare priorità al taglio del cuneo e andare avanti con la flat tax. Ricordo che ieri il presidente di Confindustria Rossini ha chiesto alla presidente del Consiglio di rendere sostanzialmente strutturale il taglio del cuneo fiscale e quindi l'alleggerimento di quello che è il carico delle tasse in busta paga tra lordo e il netto per il lavoratore. Ha detto Tajani di aver incontrato il ministro Giorgetti e che parleranno in futuro anche di pensioni. Il invece vice ministro Maurizio Leo, oggi durante il webinar Telefisco del Sole 24 Ore, ha ricordato che per la riduzione dell'IRPEF le risorse in finanziaria saranno tra i 2 miliardi e mezzo e i 4 miliardi, e che poi ha anche aggiunto che chi non sceglie il concordato fiscale finisce in una lista selettiva, e infine che il governo è riuscito a anticipare il bonus cosiddetto Befana grazie al fatto che le entrate stanno andando bene e puntiamo a un bonus di 100 euro netti senza tassazione. Sentiamo quindi la parte su concordato e bonus.
C'è grande interesse per il concordato preventivo biennale, che insieme all'adempimento collaborativo e il rapporto che si instaura tra amministrazione finanziaria e contribuente segnano un po' una svolta nei rapporti. Quindi è un argomento sul quale noi prestiamo grande attenzione. Per quanto riguarda l'ipotesi che i soggetti non aderiscono, ma noi confidiamo che ci sia una massiccia adesione, la normativa, in particolare l'articolo 34 del provvedimento, stabilisce che i contribuenti che non aderiranno verranno inseriti in liste selettive. Un tema che farà parte del decreto omnibus sarà il cosiddetto bonus, che era bonus Befana e diventerà bonus Natale. L'avevamo collocato come bonus Befana, visto che i conti pubblici stanno andando bene sul versante delle entrate, questo potrà consentire di portare questo bonus nel mese di dicembre, e con l'effetto anche di dare questi 100 euro senza effetto sulla tassazione, quindi arrivare ai famosi 100 euro netti.
Così appunto il vice ministro Maurizio Di Leo. Devo dire che anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, sempre a webinar Telefisco sulle 24 ore, ha detto che le cosiddette lettere di compliance, come si chiamano in genere, ai contribuenti, hanno assunto in questi anni un ruolo centrale. Sono passate da 600.000 comunicazioni a più di 3 milioni e hanno permesso di incassare già 3 miliardi. E poi la platea delle partite IVA che godono dell'aliquota agevolata al 15% è in continua crescita, sono stati superati l'1,8 milioni. Allora, adesso andiamo a parlare del Salone Nautico, questa mattina in inaugurazione ufficiale. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Thank you.
Salone Nautico e secondo appuntamento per quello che riguarda Focus Economia, 64esima edizione del Salone Nautico. È aperto ufficialmente i battenti oggi, eravamo già in diretta da qui, abbiamo ricordato, però voglio ricordarlo di nuovo, i numeri di questo, della nautica italiana: 8 miliardi e 400 milioni fatturato, un nuovo record, un miliardo in più rispetto all'anno, al 2022, quindi più 14% quasi nel 2023. Ed è il quarto pilastro a questo punto di vista la nautica del Made in Italy, assieme a moda, arredo e alimentare. Una volta erano le 4A, no? Legno, arredo, alimentare, e c'era appunto anche abbigliamento e automotive, e questo la dice lunga su come cambia, diciamo così, anche la classifica delle eccellenze in Italia. La nautica, oserei dire, insieme anche alla farmaceutica, è la vera scoperta, tra virgolette, di questi ultimi anni. La metà degli super yacht, cioè i super yacht, l'abbiamo chiarito anche ieri, fino a 50 metri, 24-50 metri, sono prodotti in Italia. Oggi l'inaugurazione è avvenuta, ci sono 1050 brand, 1030 imbarcazioni esposte, 220.000 metri quadrati, 16% in più delle vendite online di biglietti, 30 premiere, 100 novità, 23 espositori esteri in più dell'anno scorso nel solo settore della produzione. Per quello che riguarda l'inaugurazione, c'è stato nell'intervento anche del ministro Salvini, che ha detto, vabbè, ha parlato di pace fiscale e ha elogiato il Salone, ma mi interessa molto invece quello del presidente dell'ICE Matteo Zoppas, che al microfono del nostro Andrea Ferro ha ricordato che le previsioni sull'export, questa volta complessivo italiano, sono difficili, ma comunque che vanno meglio rispetto ad altri paesi. L'anno scorso l'Italia è riuscita, nonostante le guerre e gli alti prezzi della produzione, a diventare e a superare il Giappone, ancora lo stiamo superando, poi vediamo come andrà a fine anno, come esportatore mondiale, quarto esportatore mondiale. Abbiamo già superato ampiamente Francia e Corea del Sud. Comunque, sentiamo l'andamento dell'export dalle parole del presidente dell'ICE Matteo Zoppas al microfono del nostro Andrea Ferro.
Luglio è andato bene, giugno era andato male, quindi meno 6 e più 6, naturalmente bisogna vedere la tendenza totale fino ad oggi. Quando c'è stato giugno si era visto quel meno 6 che portava in segno negativo l'export dall'inizio dell'anno, con questo più 6 siamo tornati ad essere praticamente come l'anno scorso. Questo significa che si conferma un andamento altalenante di quello che è il, diciamo, la tendenza dell'esportazione. Quindi ancora di più abbiamo una difficoltà a prevedere quale sarà la fine, diciamo, dell'anno, dove chiuderà. Siamo, come possiamo dire, attenti a quello che succede in Germania, che comunque sta trainando verso il basso un po' tutto il risultato. Sappiamo che la Germania in questo caso come mese ha segnato un meno 5 punti percentuali. Naturalmente vediamo che si scompone il risultato tra alcuni treni che vanno molto bene e alcuni treni che sono in difficoltà. Bene sicuramente l'agroalimentare, bene la farmaceutica, e quindi cerchiamo di capire cosa succederà nei prossimi mesi. Sicuramente dobbiamo stare al fianco delle aziende che hanno bisogno di un'assistenza particolare, quella che abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo dare ancora più priorità.
Rispetto però alle incognite di inizio anno, con le guerre, con le tensioni geopolitiche, la situazione forse può essere letta in maniera un po' più ottimistica rispetto appunto alle previsioni?
Assolutamente ottimistica, perché comunque siamo ancora in zona, diciamo, se non negativa, ma come l'anno scorso, dove gli altri stati vicino a noi stanno comunque decrescendo, per cui ancora una volta il Made in Italy tiene più di altre situazioni, anche di nostri vicini. Ma il numero, diciamo, se vogliamo trovare il vero ottimismo, è che rispetto al 2019, quando c'erano 480 miliardi di fatturato dell'export, abbiamo contato e siamo sulla traccia ancora dei 625 miliardi, più del 30% in più.
Chiaramente il commento a quello che è l'andamento complessivo dell'export, dove invece si distingue il settore nautico, perché non solo metà dei super yacht vengono fatti in Italia, ma segnalo che il 90% di quello che viene prodotto va all'estero. poi con diversità tra la parte di fascia alta e la parte di fascia più piccola. Comunque ripartiamo da qui, perché il mondo della nautica, per fare questi numeri, ha sostanzialmente, oggi veniva detto, 30.000 addetti diretti, più 7%, lo dico che mi scrive, sono aumentati anche gli occupati l'anno scorso nella nautica, ma 200.000 addetti nell'indotto, in tutta la filiera, perché la nautica vuol dire i motori, gli scafi, ma vuol dire anche il tessile dentro l'imbarcazione, l'arredo e la componentistica. Beh, dicevo, è fatto di non solo grandi soggetti, ma anche dei piccoli. E da lì ripartiamo. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
minuti. Dunque, ringrazio per averci raggiunto oggi. Ieri abbiamo avuto i rappresentanti del Salone Nautico e anche di Confindustria Nautica, ma da un lato la dottoressa Carla De Maria, che è consigliere delegato di San Lorenzo, CEO di Blue Game, che è un brand del gruppo, ma e qui vengono le dimensioni, più piccolo, 90 milioni di euro l'anno scorso di fatturato, ed è stata presidente, ex presidente di Confindustria Nautica. Buonasera dottoressa De Maria.
Buonasera a voi.
E grazie anche a Piero Formenti, che è vicepresidente di Confindustria Nautica, ma è amministratore delegato, oltre che proprietario di Zar Formenti. Voi producete battelli pneumatici, se ho ben capito. Allora, perché mi interessano le dimensioni in questo caso? Perché, e qui saluto anche il professor Marco Fortis, che questa mattina, che oggi inizio pomeriggio per la precisione, ha prodotto un'analisi molto dettagliata, come sempre fa il professor Fortis, sui dati del settore. Buonasera Fortis.
Buonasera.
E insegna economia industriale e alla Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di Milano, direttore e vicepresidente della Fondazione Edison e editorialista del Sole 24 Ore. Allora, per far capire a tutti, professor Fortis, le ragioni di questo successo, il grafico che lei ha mostrato oggi è impressionante, dal calo del periodo 2011 dopo la finanziaria di Monti, ma insomma c'è stata una progressione incredibile che ha triplicato sostanzialmente i fatturati e che non si è fermata, ha avuto una piccola botta d'arresto con il Covid, ma ha continuato negli ultimi anni.
Sì, è stata una crescita vigorosa che ha portato anche in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, il fatturato del settore italiano della nautica da diporto ai livelli record precedenti la grande crisi finanziaria. Quindi possiamo dire un risultato notevole che è stato largamente trainato poi dalla nostra propensione all'export in questo settore, che è altissima e che ha delle punte di diamante appunto nei maxi yacht, dove dominiamo il mercato con una quota praticamente della metà dell'export mondiale. Questo è un settore che ha trainato tra l'altro anche l'export complessivo assieme alla farmaceutica, come veniva ricordato già in precedenza, e anche all'alimentare negli ultimi anni, e che ha permesso all'Italia questo sorpasso storico sul Giappone nell'export dei primi 7 mesi del 2024. Un settore che a mio avviso ha poche, diciamo, similitudini se non con alcuni altri comparti del nostro Made in Italy, dove le quote di mercato vanno dal 30% al 50%, dalle piastrelle delle ceramiche di alta qualità all'ottica, agli occhiali, alle stesse navi da crociera. Quindi sono tutti settori che fanno del nostro Made in Italy un sistema estremamente diversificato e competitivo.
Sì, ha fatto bene forte se ricordare le navi da crociera, che questo se non è nautico per la nautica da diporto, però noi siamo anche leader grazie al gruppo Fincantieri, lì invece parliamo di dimensioni e come nella nautica da crociera. Professor Forti, se resto ancora un attimo con lei, perché questa puntata oggi volutamente è fatta per parlare anche dei piccoli, intesi come piccole dimensioni di fatturato, e anche, visto che qua si parla di piedi, di dimensioni delle navi, delle barche prodotte. Però più volte con lei abbiamo detto, un conto è essere piccoli, cioè avere le dimensioni corrette per il mercato che devi affrontare, magari sei un fornitore o sei... Altra cosa è essere nani, cioè tu puoi avere 50 dipendenti e essere piccolo, essere dimensionalmente corretto, o puoi essere nano con 500 dipendenti perché il tuo concorrente principale ne ha 5.000. Quindi a me non sono un appassionato del numero dimensionale, cioè quanto è fatturato, quanti sono i dipendenti, però noi abbiamo visto che in alcuni settori le dimensioni hanno pesato. sulla sfida internazionale, in altri no. Citavo il caso del vino perché il vino è un settore in cui non abbiamo mai avuto la creazione di grossissimi soggetti, eppure non abbiamo poi, abbiamo letto bene la concorrenza di Cile e soprattutto Cile, Sudafrica, Australia. Il settore nautico però, a differenza del vino, ha delle grosse differenze, non so, tra una barca che costa 20, 30, 40 milioni di euro e una che ne costa 200.000, beh, c'è una sproporzione rispetto per esempio al settore del vino. Secondo lei esiste un tema di dimensioni, visto che non possiamo sempre parlare solo di San Lorenzo, Azimuth e Ferretti?
Ma certamente, diciamo, la ricerca delle dimensioni ottimali in tutti i settori è molto strettamente collegata con la tipologia dei prodotti e con le dimensioni anche del mercato. Per essere leader nei maxi yacht oggi a noi basta la dimensione che hanno attualmente i nostri gruppi, che sono chiaramente leader mondiali e non incontrano particolari difficoltà nel gestire questa loro leadership. Quando si ha la metà del mercato mondiale, chiaramente vuol dire che il pubblico mondiale vuole comprare italiano in questo settore perché riconosce all'Italia una qualità, una capacità superiore a qualunque altro fornitore. Poi se scendiamo sotto il livello dei maxi yacht ad altre tipologie di imbarcazioni, sia motore che di altre tipologie, diciamo, è chiaro che anche a vela, ma dove peraltro qui abbiamo la Francia che è soprattutto da storicamente un leader, però nel caso delle altre imbarcazioni più piccole l'Italia comunque si ritaglia anche lì uno spazio significativo con produttori che cercano di essere dimensionati su questa fascia di mercato di prodotti. Chiaramente le dimensioni sono importanti anche per poter avere una capacità finanziaria, una capacità di crescita e non soltanto, diciamo, mantenere il proprio status quo, la quota di mercato attuale. E sotto questo profilo, anche nel dibattito che abbiamo fatto oggi alla presentazione del rapporto, sono emerse l'importanza un po' per tutti, ma anche per i gruppi più grossi, di avere nel lungo termine una strategia finanziaria molto precisa, sì, nel ricorrere anche a una managerializzazione della propria azienda. Poi ci sono anche ovviamente differenze di mercato a seconda che si esporti negli Stati Uniti piuttosto che non in Europa, certo, no? A seconda delle varie tipologie di prodotti. Però direi che la nautica ha un equilibrio piuttosto ben assestato, e così come ce l'ha in fondo anche il vino, dove lì chiaramente è chiaro che si possono produrre anche bottiglie molto costose, ma è proprio la diversificazione dei produttori e la grandissima qualità delle produzioni artigianali italiane che ha permesso al nostro vino di eccellere anche in paesi lontani, certo, che ricercano proprio questa tipologia di fornitori, cioè piccoli che fanno un prodotto di eccellenza.
Allora, ho fatto questo esempio perché non me ne vogliano gli organizzatori, però il Salone Nautico di Genova è per il mondo della barca un po' quello che il Vinitaly è per il mondo del vino, cioè esistono saloni, non voglio far nomi, magari più mirati per una fascia di pubblico alta. Qui la cosa bella è che vedi gli yacht chiaramente inarrivabili per la maggior parte di noi, tranne che per Previato, ma vedi anche barche, passo il termine, accessibile, cioè sto parlando, guardavo per curiosità mia prima, barche da decine di migliaia di euro, cioè che hanno dei costi che assomigliano molto a quelli di un'automobile di fascia medio-alta, ma per capirci, cioè, e c'è un pubblico che non viene solo per fare B2B e compare, ma per vedere, perché gli piace il mondo della nautica. Ecco perché mi interessava questo paragone forse improprio con un'altra fiera che noi seguiamo come il Vinitaly, dove c'è sì il famoso produttore, ristoratore, ma c'è anche molto gente normalmente appassionata. Ripartiamo da qua, dal mondo dei piccoli, con Carla De Maria e Piero Formenti. Grazie al professor Fortis. C'è il traffico 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti, devo dare una notizia appena battuta dalle agenzie. NATO nascerà stasera il governo di Michel Barnier in Francia, alle 19 il primo ministro si recherà all'Eliseo per annunciare un esecutivo composto da 38 ministri, metà donne, metà uomini, 7 ministri macronisti, 3 repubblicani, 3 centristi. Comunque la cosa importante è che a questo punto nasce il governo, trovato l'accordo per il governo Barnier. Torniamo in verticale sui temi del Salone. Allora, Presidente De Maria, qual è la forza di questi PIC? Non parliamo sempre dei grandi marchi, avete 1050 espositori qua, penso che elevati 30, tutti gli altri siano di dimensioni piccole. Qual è la forza lì o se ci sono invece delle criticità?
Ma allora, intanto i numeri di cui parlava prima provano che la forza è diffusa in tutti i segmenti. E non dimentichiamoci, perché adesso stiamo parlando di nautica più piccola, l'accessoristica e la componentistica, che gli italiani con orgoglio esportano in tutto il mondo. È chiaro che il super yacht, se quando parlavamo di export vale il 90% della produzione italiana, fatturato, ma anche in quel 78% contribuiscono anche molto i produttori di barche più piccole. Le barche più piccole italiane hanno le caratteristiche di quelle grandi, cioè sono profondamente diverse, sono un esempio di innovazione, perché nel nostro settore proviamo di essere altamente innovatori e adesso più che mai con la sostenibilità. Quindi nella dimensione più piccola riportano tutti i valori delle imbarcazioni più grandi. È chiaro che in questo momento, e accanto a me il presidente Formenti può provarlo, c'è una, quello che abbiamo chiamato il consolidamento del mercato per quello che riguarda quelle barche, mentre quelle grandi continuano a crescere in maniera molto significativa. Però ci sono aziende italiane che reggono meglio questa riduzione nel segmento delle più piccole grazie proprio a questi valori che hanno e che condividono con quelle più grandi. Chiaramente è una fascia di clientela diversa e la nostra è meno intaccata.
Allora, è interessante quello che emergeva oggi nella presentazione, mi riferisco a quello che lei diceva sulla componentistica, perché ho detto prima, quando compri una barca italiana compri anche l'arredamento italiano, i tessuti italiani, le finiture, il design italiano e quant'altro, perché se tu vai a guardare l'export, no, voi esportate l'80% mal contato, quasi 90%. Se vai a vedere la componentistica, la quota di componentistica italiana esportata è del 50%. Uno può pensare, vabbè, allora le barche italiane si mettono dentro la componentistica non italiana. No, è che sulle barche straniere che loro producono modelli stranieri, quindi export straniero, ma con componentistica nell'arredo italiano, ecco, chiarita la differenza delle due percentuali. Allora, da questo punto di vista, Formenti non, diceva De Maria, guardate che poi i margini dei grandi sono più o meno i margini, le caratteristiche anche dei piccoli. Lei è d'accordo?
Se si parla di margini finanziari direi decisamente no, perché
no, i margini, la qualità riprodotta.
Esatto, se invece si parla di margini in termini di qualità, sì, per esempio nel campo dei maxi rib e dei rib, rigidi in freddo del bo, dei gommoni, noi diamo lezioni a tutto il mondo in termini di design, di performance, di accessoristica, e torniamo a una grande filiera di accessoristi che ci permette di fare questo, e anche riusciamo ad andare nel mondo portando i prodotti italiano, che viene apprezzato sicuramente prima di altri. Sta arrivando concorrenza un po' da altri paesi, come può essere la Grecia, la Turchia, gli ucraini, i russi, ma che normalmente hanno un vantaggio a livello economico per quanto riguarda i costi della manodopera di produzione, ma non riescono ad arrivare ad avere i nostri standard, perché noi facciamo gommoni e barche sotto i 24 metri, ma qui stiamo parlando di addirittura sotto i 10 metri di natanti, che non hanno nulla da invidiare alla tecnologia, ovviamente con i dovuti paragoni, ai maxi yacht. Ed è lì la forza del Salone Nautico di Genova è che è trasversale, noi presentiamo tutto, chi viene qua trova tutto.
Quindi dal super yacht di Previato al gommone
addirittura
di,
sia
di
nel
Scotti,
Power Village,
certo,
che nel B superiore, tutta la componentistica che permette ai super yacht e a noi della piccola nautica, certo, di poter fare quello che facciamo e di essere apprezzati in tutto il mondo.
Allora, restate con noi perché poi abbiamo un altro ospite che rappresenta anche una componente straniera, pur essendo lui italiano, perché non posso fare solo Italia su Italia. perché invece mi volevo capire la parte finanziaria, perché poi sappiamo che tu da piccolo hai sicuramente una qualità, non ho dubbi su questo, che è identica ai grandi, hai le spalle finanziariamente più piccole, e questo può delle volte, non dico nel vostro settore, portare a subire di più, diciamo, i marosi, per usare un termine a voi caro, ma dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus è la tua radio, migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Cos'è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Sono Massimo Doris. Questo che senti è il suono della solidità del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi che ti offre Mediolanum. E le svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.
Facile, apri il conto e accredita lo stipendio.
5% annuo lordo. Questa è Mediolanum.
Pubblicità, promo vincoli 5% settembre 2024, valida fino al 31 ottobre. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it.
Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
Ciao, sono una piattaforma che gestisce contenuti e dati. E tu? Stai guidando e sei in ansia per le informazioni da organizzare? Allora non conosci l'automazione documentale. Acquisisco i documenti, li classifico, utilizzo il riconoscimento del testo per una ricerca dati veloce, stabilisco i profili utente. Io metto in moto il business della tua azienda proteggendo le informazioni sensibili. Serve altro? Chiedi pure. Kyocera è il marchio che offre soluzioni documentali amiche dell'ambiente. Rivenditori su kyocera-document-solutions.it. Easy work, easy life.
Quando arrivo nel bosco provo un grandissimo senso di libertà.
Basta solo cambiare versante per trovare uno scenario diverso e una manifestazione di colori, di luci, differente.
La sera nel mio rifugio si chiacchiera, si gioca assieme, si scrive.
Ci sono luoghi che diventano casa fin dal primo momento. Un autunno tutto per te. Respira. Sei in Trentino.
Trentino è partner del compleanno di Radio 24.
Io che non vivo più di un'ora.
Vuoi una connessione internet che non ti lasci mai? Prova gratis Eolo Azienda per 2 mesi. Copertura e condizioni su azienda.eolo.it.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni qui dal Salone Nautico di Genova. Volevo concludere questo primo giro di interviste, o secondo, visto che siamo in diretta da ieri. Avevo chiesto a Carla De Maria, che è appunto CEO di Blue Game, e anche a Piero Formenti, che in questo caso come proprietario, ministro legato di Zar Formenti, se abbiamo capito, De Maria, che anche le piccole imbarcazioni presenti qui i natanti presenti qui a Genova, che vanno appunto da pochi metri e poche decine di migliaia di euro fino chiaramente poi alle decine di milioni di euro, però diciamo che vorremmo concentrarmi su quelli che hanno, riproducono in piccolo le caratteristiche dei grandi, quindi grande capacità di essere custom made, come dicono gli operatori, cioè prodotti disegnati su misura, grande qualità nei prodotti italiani presenti, design e quant'altro. Vorrei capire se farà così anche sulla solidità finanziaria. in proporzione, perché sappiamo che delle volte l'unico problema del piccolo è che se arriva un maroso, per usare l'espressione vostra, ha le spalle un po' meno grandi.
Sì, devo confermare, scusate, è chiaro che i grandi gruppi hanno accesso al credito in maniera molto più significativa, e quando le cose vanno benissimo, anche per i piccoli questo non rappresenta un problema. In un momento di flessione, perché non parliamo di crisi, del mercato, chiaramente hanno problematiche maggiori. Chiedo scusa.
Allora, nel frattempo, no, ma qui passiamo dai meno 20 ai più 60 gradi, visto il tempo, chiedo la stessa cosa anche appunto a Formenti, cioè il vero problema delle dimensioni, visto che prima ho criticato l'ossessione sulle dimensioni, non è tanto sulla qualità e probabilmente non è neanche sui margini che fai per quello che riguarda la singola unità di prodotto, è forse sulla solidità finanziaria quando dovessero arrivare momenti, e spero di no, ma insomma nella vita
è un po' il tema della piccola media impresa italiana, piccola e PM e PMI, no? Il nostro problema è dovuto al fatto che normalmente siamo da soli, e quindi il sistema Italia dovrebbe aiutare di più le piccole aziende. Non è facile mettere insieme, io lo vivo come rappresentante, come vicepresidente che ha la delega alla piccola nautica, riuscire a fare collaborare tante piccole aziende è impossibile, però riuscire a creare strumenti, per questo Confindustria ci sta lavorando seriamente assieme a Simest, a ICE,
a SACE,
riuscire a creare le condizioni per cui gli italiani possano supportare meglio le proprie carenze finanziarie, quelle delle piccole aziende, aiuta a riuscire ad arrivare in mercati dove normalmente non si arriverebbe. La mia azienda vende un po' in tutto il mondo, siamo molto forti in Europa, in particolare nella parte tedesca, abbastanza bene in Francia, e siamo molto forti anche negli Stati Uniti. Chiaramente nel momento in cui succede quello che sta succedendo adesso, noi abbiamo un po' più di possibilità per un mercato piuttosto eterogeneo. Chi lavora solo su pochi mercati o solo in Italia o soltanto in alcune nazioni europee va più in difficoltà, perché subisce di più un calo di domanda e magari non è pronto a supportare la decrescita, anche se stiamo parlando per il momento ancora di
poco. No, ma infatti non volevo gufare, come dicono i ragazzi, però... È vero quello che lei dice, che oltre a un problema di spalle finanziarie, quindi di cassa e di accessibilità al credito, come ricordava la De Maria, c'è anche un tema di proiezioni sui mercati, perché poi andare sui mercati nelle fiere costa, e più tu riesci a avere una piattaforma unica, quindi unire almeno i costi fissi, diciamo, per la rappresentanza all'estero, meglio, altrimenti
viene fatto molto bene per quanto riguarda la componentistica e l'accessoristica, perché hanno bisogno di stand piccoli, quindi è facile, certo. O è relativamente facile creare delle missioni, come facciamo con Confindustria Nautica al Metz, o come viene fatto a Fort Lauderdale, a Miami, sì, a Düsseldorf, e allora si riescono a creare a unire gli imprenditori, a fare delle zone dedicate alla produzione italiana. Nel caso delle barche e dei gommoni di dimensioni tra i 5 e i 10 metri è più difficile, perché servono stand più grandi, e riuscire a evidenziare delle zone, tanto metterli insieme tutti, riuscire ad agevolare, riuscire a portarli in e metterli tutti insieme in un posto, si va a finire magari in qualche angolo sperduto di quella fiera, per cui per esempio la mia azienda non andrebbe mai nella parte, se ci fosse, perché abbiamo dopo anni conquistato una posizione primaria all'interno della fiera.
Ho capito,
questo non toglie che non sia molto importante riuscire a mettere insieme le...
Allora, accanto a me c'è invece il numero uno di Mr. Blue, che è una yachting company di Udine. Ora, Udine non mi risulta che sia bagnata dal mare, ma in realtà voi distribuite la norvegese Fjord. Pietro Lucchese, buonasera innanzitutto. Perché l'abbiamo invitata? Perché voi siete un caso, anche per andare fuori dall'Italia, siete un caso dove l'Italia c'è, anche se la testa è norvegese, la meccanica è tedesca, ma l'Italia entra alla luce di quello che dicevamo anche prima, che se tu guardi poi la nostra componentistica è anche più presente, perché non va solo sulle barche italiane.
è costruito dal gruppo Hanse, che applica la sua capacità industriale tedesca a queste imbarcazioni, ma la componente più importante è l'italianità, perché il designer sono il designer è italiano. Quindi questa barca è importante perché Fjord ha inventato i walk around, è il padre di tutti i walk around, quindi ha portato
il camminamento attorno alla barca.
Esattamente,
diciamo.
È stato ha innovato il sistema dell'imbarcazione, un'innovazione che poi ha preso piede con tantissimi altri cantieri italiani, ma oggi è sostanzialmente la moda, la tendenza, cioè la barca da giornata, la barca da weekend. Fjord rappresenta in questo momento il vero capostipite, ma l'italianità è presente in queste barche attraverso l'accessoristica, perché moltissima dell'accessoristica è tutta italiana. Il design dell'interno è studiato dagli italiani e quindi questa barca coniuga un valore importante estero, ma coniuga il valore della nostra italianità, no, che è apprezzata in tutto il mondo.
E mi piace chiudere così questi due giorni a Salone Nautico, non perché io tifo Italia comunque, non solo nel calcio. Poi ci mancherebbe, ci sono produttori, prima veniva ricordata l'importanza dei francesi nella vela, ci sono produttori, la Norvegia sappiamo che da sempre ha una storia importantissima di cantieristica per la nautica di porto, però era proprio nel suo racconto lucchese emerge che anche quando la testa è norvegese, la meccanica è tedesca, lo stampo è polacco, cioè perfino nella situazione diciamo meno a noi favorevole, eppure però anche lì il design è italiano, la componentistica è in larga parte italiana e l'arredo è italiano. Grazie a Carla De Maria, che nel frattempo si è ripresa perché avevo gli ospiti in versione, ma qua tra l'altro non si respira, a Carla De Maria, grazie anche a Piero Formenti e a Pietro Lucchese. Andiamo sul traffico e poi concludiamo invece con un'analisi di tutt'altro genere sul taglio dei tassi americani di ieri, perché adesso c'è chi inizia a dire non si è mai contenti nella vita. Prima si diceva la Fed dovrebbe tagliare di mezzo punto, invece con 4 la Fed ha tagliato di mezzo punto, adesso alcuni analisti iniziano a dire beh, questo vuol dire che l'economia americana sta andando peggio delle attese. Comunque da lì ripartiamo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8:30, naturalmente qui su Radio 24.
Focus Economia.
Minuti, allora cambiamo radicalmente tema e dicevo sì, non con polemica, però insomma non si è mai contenti. Se la Federal Reserve avesse tagliato solo di un quarto di punto, mi immagino i commenti, eccola, troppo timida la banca centrale americana. Adesso che ha tagliato di mezzo punto percentuale, vedo uscire l'analisi, beh, che cosa si nasconde dietro, qual è lo stato di salute dell'economia americana a questo punto, e anche perché ha detto, si è capito dalle dichiarazioni della Federal Reserve che potrebbe tagliare ancora, tra l'altro in questo modo scontenta i democratici che volevano 75 punti di base, quindi un taglio più forte, e i repubblicani che avrebbero voluto rimandare ogni taglio dopo il voto. Ma ha ribadito la Fed, attenzione, l'economia americana comunque è forte, siamo impegnati a mantenerla forte e i rischi a rialzo per l'inflazione sono calati, ha aggiunto Powell. Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, dicevo, non si è mai contenti, vabbè, sicuramente non sono contenti i repubblicani, non sono neanche tanto contenti i democratici, che non di più. Adesso gli analisti iniziano a dire, allora c'è qualcosa sotto. Ma c'è qualcosa sotto, nel senso, o in realtà ha fatto la scelta, diciamo, forse mediana, ma sicuramente comprensibile, visto che molti spingevano per questo?
Allora, è stata sicuramente una sorpresa, ed è una sorpresa che lascia un po' di amaro in bocca per un motivo molto semplice. La Federal Reserve ha ritardato il più possibile questo taglio dei tassi, ha annunciato che sarebbe stato piccolo e poi improvvisamente, come giustamente hai già detto, non solo ha fatto un taglio da 50 punti base, ma di fatto ne ha annunciato un altro entro la fine dell'anno, quindi si è precipitato. Quindi nella migliore delle ipotesi si è fatta travolgere dagli eventi in qualche modo, un'altra volta, perché era già successo quando l'inflazione
certo.
Il taglio dei tassi c'era sicuramente, era nei dati, perché i dati sicuramente segnalano un abbassamento delle aspettative di inflazione che sono tornate al 2%, quindi all'obiettivo, e questo è un fatto molto importante perché le aspettative incidono molto sull'inflazione, e soprattutto c'è stato un rallentamento delle nuove assunzioni,
posti di lavoro.
E questo significa che l'economia finalmente non è più surriscaldata, quindi il taglio c'era sicuramente. Questo, diciamo così, questo affrettarsi sicuramente ha sollevato molte perplessità, perché è stato molto brusco.
Diciamo che il giallo l'ha creato un po' anche la stessa Fed,
nel senso che non ha mantenuto la rotta, ok? Non ha mantenuto la rotta che lei stessa in qualche modo aveva disegnato, pur mantenendosi le mani libere, come giusto che sia, perché poi voglio dire l'economia può sorprendere, quindi la banca centrale deve reagire. Allora, cosa è successo? I dubbi vengono. Ha ceduto alle pressioni politiche, magari a metà, come giustamente dicevi. È difficile perché, come ha detto Powell, gli effetti di questa mossa si vedranno tra 6 mesi. Cioè non è qualcosa che avrà un impatto immediato. Dove ha un impatto immediato è sui mercati finanziari. Allora è molto probabile che abbia ceduto non tanto alla sirena della politica, sapendo pure che i politici comunque andavano, la politica andava in quella direzione, anche se con un ritmo diverso, probabilmente è andato verso, diciamo così, ha accontentato i mercati finanziari, che si erano portati molto avanti i rendimenti, i tassi di mercato, diciamo così, dei titoli di Stato erano già molto oltre i 25 punti base che erano stati immaginati per questo taglio di settembre, e alla Federal Reserve non piace molto che i mercati vadano troppo avanti, quindi in qualche modo ha inseguito, quindi si è comunque trovata in qualche modo reattiva invece che proattiva, invece che, voglio dire, alla guida della situazione, però più che dei mercati che della politica. Resta il tema fondamentale, cioè una banca centrale, lo spiega il professor Donato Masciandaro sulle 24 ore di oggi e su 24 più, resta il tema appunto di una banca centrale che in qualche modo si fa, per la seconda volta si fa un po' travolgere dagli eventi, e quindi qualcosina...
Sì, un cavallo di battaglia, è un cavallo di battaglia di Masciandaro, lo dice sempre sulla BCE.
Non, secondo me, per il mio piccolo, la mia piccola opinione, non ha tutti i torti, perché qualcosa evidentemente non mantiene la sua stessa rotta in mancanza di dati clamorosi, perché dati clamorosi non ce ne sono stati, qualcosa è successo, è andato al traino di qualcuno, e questo qualcuno potrebbero essere più i mercati finanziari che la politica.
Va detto che c'è una grossa differenza tra e qui mi riferisco anche alla critica mossa dal professor Masciandaro, tra quello che fa che la critica alla Banca Centrale Europea, cioè la Lagarde tende a dire adesso abbiamo fatto così, poi quello che faremo più avanti ve lo faremo sapere, cioè non dà nessuna proiezione, nessuna traiettoria, dice la famosa frase che sarà l'ultima chiusura, o quella famosa ancora di più, sapremo che abbiamo raggiunto il livello ottimale quando avremo raggiunto il livello ottimale, cioè si tiene tutte le mani aperte. La critica che viene fatta alla Fed è un po' diversa. Mentre la BCE non dice, per paura di dire, la Fed aveva detto ed è sembrata tornare sui suoi passi. Ecco l'analisi di Riccardo Sorrentino, perché non tanto per l'economia reale, è vero che ci sono tutte le condizioni per un taglio dei tassi, ma perché ne fai da mezzo punto, ne annunci un altro quarto, e quindi vuol dire che qualcosa ti ha spaventato al di là dell'economia reale. In un flash, Riccardo, perché ho un minuto. Questo pone qualche ipoteca sulle prossime mosse della Banca Centrale Europea, cioè se la Fed fa mezzo punto si porta a livello della BCE come taglio, però ha annunciato un altro quarto.
Sì, no, non credo. La Banca Centrale Europea già per la prima volta, probabilmente, se ricordo bene, ha tagliato i tassi prima della Federal Reserve. Quindi in qualche modo adesso la situazione, come dire, si è normalizzata, tra virgolette. Teniamo conto che la BCE va un po' al traino della Fed, ma non così tanto, come si suole immaginare. Cioè è abbastanza autonoma, ha la forza, la possibilità di essere autonoma, un'economia abbastanza grande, solida alle spalle, di essere autonoma dalle sue mosse.
Hai ragione a ricordare che poi in questo caso la BCE ha tagliato per prima, e devo dire che il rapporto di cambio, così chiudo nel ringraziare Riccardo Sorrentino, è rimasto sostanzialmente fermo oggi, euro su dollaro a 1,11. Noi ci sentiamo domani, dove torna la poco invidiabile classifica. Ringrazio per l'assistenza qui a Genova Guido Scotti, Michele Previato, Carlo Salvatore, Ena Ligios, e Radio 24 continua a trasmettere invece dai suoi studi al Salone Nautico di Genova. A domani.